Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperte del circuito Gemini Network. Alla voce Carol Lapadula e questo è Press Corner Notizie a piede libero. Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle 9.40 leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. L'articolo che andrò a leggervi stamattina è uscito il 14 gennaio su internazionale.it, porta la firma di Sara Zhang di The Atlantic Stati Uniti e il titolo è Omicron ci obbliga a ripensare l'idea di un Covid leggero. Quando ha cominciato a infuriare negli Stati Uniti nel 2021 la variante Delta, estremamente trasmissibile e più letale, ci ha gettato in un limbo pandemico. Il virus restava un pericolo soprattutto per le persone non vaccinate, ma loro volevano voltare pagina. Anche la maggioranza delle persone vaccinate voleva voltare pagina. A non volerlo fare era il virus, e così siamo rimasti incastrati in una routine letale e il numero di statunitensi morti di Covid-19 nel 2021 è stato più alto che nel 2020. Adesso la variante Omicron si diffonde in ogni stato, anche tra chi si è vaccinato più volte, e i nuovi casi si stanno impennando. Il virus continua a uccidere soprattutto i non vaccinati, ma l'altissimo numero di infezioni, per lo più leggere, tra i vaccinati ci sta scuotendo dalla nostra routine post-Delta. Nel fare i conti con questa variante estremamente contagiosa, ma oggi più leggera, dobbiamo rivedere la nostra posizione nei confronti della pandemia. Strada rapida, ma non sicura. I Centri per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie, CDC, hanno già ridotto il periodo di isolamento per le persone vaccinate. Le infezioni dei vaccinati stanno diventando un fatto consueto. Ed Anthony Fauci si riferisce ai ricoveri, invece che ai casi, per misurare il vero impatto di Omicron, poiché molte infezioni riguardano persone vaccinate e sono leggere. Infettando numeri così alti e così velocemente, Omicron sta inoltre accelerando la nostra corsa verso un futuro endemico nel quale tutti avranno una qualche forma di immunità, rendendo il nuovo coronavirus meno letale. Ma a breve termine Omicron, in quanto acceleratore, è pericoloso. La strada più rapida verso l'endemicità non è la più sicura. Forse non ci saranno confinamenti preventivi, ma ci saranno cancellazioni imprevedibili. Negli Stati Uniti ci sono ancora molte persone non vaccinate o sottovaccinate e oggi il numero di casi che in passato si sarebbero avuti in vari mesi si concentrano in poche settimane. Anche se una percentuale più bassa di pazienti finisce in ospedale rispetto al passato, quella bassa percentuale moltiplicata per un numero altissimo di casi sovraccaricherà ospedali già messi a dura prova. Le prossime settimane saranno un brutto momento per ammalarsi di Covid, d'appendicite o per rompersi una gamba. Comprimere tutti questi casi lievi in poche settimane ha un prezzo, tuttavia. Troppi operatori sanitari si ammalano contemporaneamente, aggravando la carenza di personale degli ospedali. Anche le scuole, le compagnie aeree, le metropolitane e le aziende si trovano con lavoratori colpiti da Omicron. Forse non ci saranno confinamenti preventivi, ma ci saranno cancellazioni imprevedibili. Saranno settimane incasinate. Non credo che ci sia un modo per evitarlo, dice Joseph Allen, professore di salute pubblica all'Università di Harvard. Modalità di crisi. Il fatto che prima o poi ci troveremo con un Covid-19 endemico non è cambiato, come non è cambiato il fatto che la gente non può sperare di scansare per sempre il virus in uno scenario endemico. Omicron ci costringe oggi a guardare in faccia il fatto che le persone possono prendere e trasmettere il Covid-19 anche quando sono vaccinate. Il problema è che lo stiamo facendo in una modalità di crisi. Con così tante persone che prendono il Covid-19, la nostra mentalità nei confronti del virus sta cambiando. Le infezioni dei vaccinati sono la nuova norma. Per un po' di tempo, almeno in certe bolle altamente vaccinate, le persone che si sono infettate, pur essendo vaccinate, si sono scervellate per capire cosa hanno fatto di sbagliato. Ma ormai, scusate l'iperbole, tutti hanno il Covid. E se non ce l'hai tu, probabilmente conosci qualcuno che già ce l'ha. Anche le persone più attente si stanno ammalando. Penso che l'aspetto positivo, ammesso che ce ne sia uno, è che la vergogna di essere positivi si sta rapidamente dissolvendo. E per fortuna. lo ha detto Lindsay Leininger, esperta di politica sanitaria pubblica al Dartmouth College. Le infezioni tra vaccinati saranno la norma quando alla fine il virus diventerà endemico. Anche se il Covid-19 non può essere evitato per sempre, ci sono buone ragioni per cercare di evitare di prenderlo o di trasmetterlo ad altri. Le persone vaccinate si rendono inoltre conto, e a ragione, che il rischio di contrarre individualmente un brutto caso di Covid-19 è molto, molto più basso di quanto fosse nel marzo 2020. La variante Omicron sembra anche essere intrinsecamente un po' meno virulenta della Delta, ma poiché la Delta era più virulenta del coronavirus originario, Omicron ha una carica virale analoga all'originale. Da sempre la transizione verso l'endemicità ha una dimensione in parte psicologica, con le persone che abbandonano lentamente l'idea che il Covid-19 debba o possa essere evitato per sempre. La variante Omicron ha semplicemente chiarito il concetto molto rapidamente. Anche se il Covid-19 non può essere evitato per sempre, ci sono buone ragioni per cercare di evitare di prenderlo o di trasmetterlo ad altri. Trattamenti migliori per la variante Omicron sono all'orizzonte, lo dice Sira Madad, epidemiologa di malattie infettive ad Harvard. L'efficacissima pillola della Pfizer è stata appena autorizzata dall'Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali, FDA, degli Stati Uniti, ma le forniture sono scarse. Solo un anticorpo monoclonale, il Sotrovimab, funziona attualmente contro Omicron e anche in questo caso le forniture sono scarse. È un momento terribile purtroppo per essere ricoverati e non avere questo tipo di terapie disponibili, dice Madad. In pochi mesi le prospettive miglioreranno per le singole persone a grave rischio di Covid-19. Strategia indebolita. Anche per la società in generale, un numero enorme di casi in questo momento è un rischio per i nostri ospedali ed i nostri servizi essenziali. Basta pensare a tutto ciò di cui ha bisogno una persona vulnerabile al virus, dice Leininger. Abbiamo bisogno di acqua nel suo rubinetto e abbiamo bisogno di cibo nel suo frigorifero. E abbiamo bisogno che le infermiere esterne possano arrivare in aereo perché i nostri ospedali sono sotto assedio. Questo significa che gli impianti idrici, i negozi di alimentari e le compagnie aeree hanno bisogno che i dipendenti stiano bene e continuino a lavorare. È qui che le cose diventano più complicate. Anche la nostra strategia Omicron risulta indebolita a questo punto dalla minore volontà di una popolazione più stanca. Adesso che il virus circola così tanto, abbiamo nuovamente bisogno di appiattire la curva. Ma nel marzo 2020 avevamo concepito il distanziamento sociale per appiattire la curva come una misura temporanea che ci avrebbe fatto passare indenni le prossime settimane o mesi. Bene, adesso sono passati 2 anni, dobbiamo farlo per 5 anni? Semplicemente non è sostenibile, dice Julie Downs, che studia la percezione del rischio alla Carnegie Mellon University. Se le restrizioni più drastiche legate al virus, confinamento e chiusure preventive, restano fuori discussione, non possiamo evitare un numero impressionante di casi di Omicron. Il CDC, che riduce i periodi di isolamento da 10 a 5 giorni per le persone malate, fa un tentativo di equilibrare queste realtà. L'agenzia è riuscita a lanciare le nuove raccomandazioni nel modo più confuso possibile. Prima non richiedendo un test per le persone senza sintomi e sminuendo l'utilità dei tamponi, e poi aggiungendo un test opzionale. Ma il CDC deve sostanzialmente fare i conti con una difficile serie di compromessi. Non abbiamo abbastanza test rapidi per ogni persona malata in questo momento. Isolare le persone per un tempo troppo lungo o troppo breve ha delle conseguenze. Tenere insegnanti e studenti in isolamento per troppo tempo impedisce alle scuole di rimanere aperte. Farli tornare troppo presto agevola la diffusione del virus e di nuovo le scuole non possono rimanere aperte. Omicron ci costringe a riconsiderare il modo in cui trattiamo i casi lievi di Covid-19 che non spariranno mai completamente. Lo fa purtroppo in un momento caotico e pericoloso. In vista della prossima variante e del prossimo inverno dovremo pianificare in anticipo. Le sfide che ci attendono sono già chiare. Gli ospedali, che sono sotto pressione anche nelle stagioni influenzali più dure, dovranno fare i conti sia con il Covid-19 sia con l'influenza ogni inverno. Il coronavirus continuerà inoltre ad evolversi ed emergeranno nuove varianti che continueranno ad erodere la nostra immunità. In una serie di 3 documenti pubblicati il 6 gennaio, un gruppo di ex consiglieri di Biden ha delineato una strategia a lungo termine per monitorare tutte le infezioni respiratorie, tra cui Covid-19, influenza e virus respiratorio sincitiale, e mantenere il loro peso congiunto al di sotto di quello di una brutta stagione influenzale. Questo attraverso un maggiore ricorso a test, sorveglianza, mitigazione e sviluppo di vaccini e terapie. Abbiamo passato il 2021 a sbandare di fronte alle nuove varianti, ma ciò di cui gli Stati Uniti hanno bisogno è un obiettivo di ampio respiro per il Covid-19, anche se il coronavirus dovesse sorprenderci di nuovo. E invece, che cosa riporta il sito AGI, Agenzia Italia, a proposito della situazione nelle terapie intensive? È di poco fa la notizia per cui i Novax in terapia intensiva sono 38 volte di più dei vaccinati con terza dose. E praticamente si tratta di dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, che certificano praticamente che ad occupare i posti in rianimazione negli ospedali sono soprattutto i Novax. E il tasso dei decessi tra le persone non vaccinate è pari a 42,4 ogni 100.000, mentre quello dei vaccinati con ciclo completo e dose booster è 1,4. E sempre dal sito della AGI, Agenzia Italia, sempre a proposito di Covid, il TAR dice che i medici possono curare il Covid a domicilio come vogliono. Il ricorso era stato presentato da alcuni medici di base e specialisti contro una nota del ministero che prevedeva solo la vigile attesa e la somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo. E leggo il testo dell'articolo. Quindi i medici possono scegliere la terapia domiciliare che vogliono per curare i pazienti malati di Covid. Questo dice in sostanza una sentenza del TAR del Lazio, che accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale specialisti, disponendo l'annullamento delle linee guida dell'AIFA fatte proprie dal Ministero della Salute, così come aggiornate il 26 aprile del 2021, nella parte in cui nei primi giorni di malattia prevede unicamente una vigile attesa e somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazione di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Il contenuto della nota ministeriale contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo, l'utilizzo di terapie eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid-19, come avviene per ogni attività terapeutica. È onore imprescindibile di ogni sanitario agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l'esito della terapia prescritta, quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito, puntualizzano i giudici, accogliendo il ricorso firmato dall'avvocato Eric Grimaldi. Finalmente un punto fermo nella battaglia che portiamo avanti da 2 anni. È la fine della vigile attesa, commenta il legale che è anche presidente del comitato cura domiciliare Covid-19. Siamo riusciti a dimostrare che le linee guida ministeriali erano di fatto uno strumento per vincolare i medici alle eventuali responsabilità che derivano dalla scelta terapeutica. Il governo ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale e portando al collasso il sistema ospedaliero. E da ultimo sorge spontanea la domanda: che fine hanno fatto le manifestazioni Novax? Ultimamente si è registrata una scarsa partecipazione a tale tipo di manifestazioni nelle piazze italiane. Un migliaio di persone ha protestato a Roma, a Trieste un centinaio, ci sono state anche manifestazioni a Torino, a Venezia, a Napoli, a Palermo. L'ex campione di MotoGP Melandri ha affermato: ho preso apposta il Covid per non vaccinarmi, ma poi ha spiegato che è stata solo una battuta. E sempre dal sito dell'AGI, Agenzia Italia, si parla appunto della situazione delle manifestazioni dei Novax, cioè di che fine hanno fatto questi manifestanti. Novax. E un manifestante sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, dove si è svolta la manifestazione contro il vaccino e il Green Pass, ha affermato: siamo in un momento delicatissimo per il nostro paese, Draghi è il nemico pubblico. Numero 1. A questa frase i manifestanti presenti, che erano circa 1000 senza mascherine, hanno applaudito. Non sanno come uscirne, stanno aumentando i Novax, perché oltre a quelli a zero dosi ci sono anche quelli con prima e seconda che non faranno una terza, ha aggiunto poi un altro dei presenti sul palco. E quindi poi sempre nella piazza di San Giovanni è stato anche trasmesso un videomessaggio di Monsignor Carlo Maria Viganò, che è l'ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, dove ha sottolineato che è il Signore che vi salva e non un siero sperimentale. Ma vediamo che cosa è successo a Trieste, alla manifestazione poco distante dal centro città, manifestazione organizzata dai vaccinati con i non vaccinati, giù le mani dalla scuola e dal lavoro. E circa un centinaio di persone hanno contestato le recenti ulteriori restrizioni decise a causa del diffondersi della variante Omicron, come l'obbligatorietà della vaccinazione per gli over 50. Sul posto le forze dell'ordine, che hanno presidiato e controllato l'iniziativa di protesta. Quello di oggi è il secondo dei tre appuntamenti in largo barriera fissati per 3 sabati consecutivi dalle organizzazioni contrarie alle limitazioni di Covid. A Milano ci sono stati un migliaio di non Green Pass e non Vax che si sono radunati a piazza 25 Aprile per la manifestazione organizzata dal senatore Gianluigi Paragone, ed era atteso tra gli altri anche il virologo francese premio Nobel per la medicina del 2008 Luc Montagnier. E a Napoli praticamente si è avuto invece un flop della manifestazione organizzata da diversi gruppi no Vax e no Green Pass in concomitanza con le iniziative che poi si sono tenute in alcune delle principali, appunto, città italiane, e nella centrale Piazza Dante, quindi a Napoli, si sono radunate, pensate, solamente si sono radunate poco più di 50 persone. Press Corner Notizie a Piede Libero finisce qui, ma torna domani sempre alle 9.40. Un saluto da Carola La Padula, mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao!